Maracanã.
TM Radio Maracanã, Gianluca Viscogliosi in vostra compagnia con Cinzia Santangeli. Ciao Cinzia!
Ciao Gianluca! Ti do un'ultima news?
Dai, così la facciamo commentare ai nostri due ospiti già in ascolto.
Che il sottosegretario allo sport Valentina Vezzali ha fatto una proposta. Il 75% del pubblico in eventi all'aperto in zona bianca, al 50% invece al chiuso, e nelle zone gialle non ci sono cifre ma solo la richiesta di superare i limiti attuali, che sono di 1000 persone all'aperto e 500 al chiuso.
Devo dire che quando Bomber Bruno Giordano giocava, anche col 75%, Bruno sarebbe stato comunque sia fragorosissimo lo stadio olimpico, sì, gli altri stati d'Italia. Ciao Bruno, ben trovato!
Ciao Gianluca, ciao Cinzia, ciao, un abbraccio.
Ciao, ciao.
Prima si riempivano leggermente di più, e diamo anche il buongiorno e ben ritrovato a Mario Mattioli. Ciao Mario, ben ritrovato.
Buongiorno a voi e un saluto a Bruno, ovviamente.
Mario, un abbraccio. Mario, può essere l'inizio per ritornare a quel 100% questa proposta qui? È evidente con l'europeo non è che si può tornare indietro e richiudere baracca e burattini. Mario Mattioli.
No, io non lo so, dipende soltanto comunque da noi, nel senso che abbiamo visto in questi ultimi giorni un aumento di contagi anche per un comportamento dissennato, sottolineo dissennato, da parte di una fascia di età che probabilmente non si rende ancora conto, per colpa propria, per colpa anche di coloro che li gestiscono, intendo genitori soprattutto, non si rendono conto della importanza, della pericolosità di frequentare luoghi affollatissimi, ammucchiatissimi direi, con ancora questa patologia in giro. Se noi vediamo ogni serata, ogni concerto, ogni qualche cosa che veda un ammucchiamento di ragazzi molto giovani, per la maggioranza, e vedere un numero di casi importante. Ora io non so se i casi sono reali. Non sono reali, perché il dubbio comincia a venire, perché c'era Turca, la variante quell'altra, che poi sono in fondo sono delle influenze effettivamente, perché le varianti, questo momento lo dico non per il mio commento personale, certo, lo dico perché scientificamente, mi sono informato ovviamente, il lavoro che faccio, le varianti non ti portano in ospedale con la brutta immagine dello scafandro famoso. No, è un'influenza, ti possono dare qualche disturbo, ma le varianti non portano altro l'influenza che febbre. Per cui questo terrore che cominciamo noi ad avere, perché non puoi andare lì, non puoi andare là. Adesso tu mi dici la richiesta, sì, sapevo, della Vezzali, ma certo è una richiesta anche logica. Perché se tutti quanti noi ci mettessimo in testa che fino a quando non è smaltito completamente il pericolo, adesso arriva anche il vaiolo dei topi portati principalmente dagli scoiattoli, avete sentito?
Sì. Cioè,
credo, no? E dopo, sempre dalla Cina ovviamente, perché loro sono produttori privilegiati di queste cose. E allora dicevo, fino a quando non si è smaltito tutto il pericolo, ma che ci costa andare a uno stadio, a un palazzetto dello sport con la mascherina e tenersela per le due ore della gara? Ma che ci costa? È questo che a me dispiace, che soprattutto i giovanissimi non riescano a capire o non lo vogliono capire, perché loro sono immuni, perché loro ma che può attaccare a me? Mi ha risposto uno. Non può attaccare te, però tu inconsciamente lo puoi attaccare a tuo nonno che è a casa e non si è fatto ancora il vaccino. Questo devono capire i più giovani. Tornando al tuo discorso, sì, alla tua domanda, ha fatto benissimo la Vezzali, e io mi auguro che con le precauzioni che dicevo, con questa benedetta mascherina, si possa frequentare di nuovo stadi e palazzi dello sport.
Cinzia, stamattina tu mi hai detto, hai letto un'interessantissima intervista di Rino Foschi su Chiesa, che ha posto un dibattito fondamentale. Cioè, noi speriamo, esatto, a Chiesa di diventare quello che Rino Foschi ha detto che è già, Cinzia.
Eh sì, Rino Foschi sostanzialmente sostiene che Chiesa, insomma, sia più forte del papà. E quindi io vi rigiro la domanda a voi. Chiesa è più forte del padre, Federico Chiesa? Parto da bomber Bruno Giordano.
Io volevo prima concludere quello che aveva detto Mario, no? Riguardo all'apertura. Io credo che aprire già il 50-70% sia tanto, anche perché almeno a memoria mia, negli ultimi anni ho visto veramente pochissime volte strati pieni, dove appunto la gente rimaneva fuori. Io ho visto più delle partite con strati con la capienza del 50%, perché ormai purtroppo è un dato di fatto, si fa fatica a riempire gli stati. Ho visto in alcune occasioni in grandi partite, per cui già il 50% per pensare che poi è quella. Credo che se andiamo a vedere un po' le statistiche, quello che negli ultimi anni ha offerto il calcio italiano, insomma, cioè lo sportivo italiano, che più del 50-60% difficilmente va allo stadio per riempirlo. Per cui ritorneremo sicuramente alla normalità, quello che è stato fino a 2 anni fa, perché tranne qualche volta che ho visto lo stadio strapieno di Torino o quello di Milano quando giocava Inter-Milan, io in altri stadi strapieni sinceramente ho fatto fatica a vedere sia quello di Napoli che anche lo stesso di l'Olimpico. Quando arrivavano alla capienza di 40.000 sembrava già un miracolo, per cui ecco, riportare già quei 35-40.000 sarebbe importante.
Vero Bruno, vero, verissimo.
Invece sulla questione confronto padre figlio Chiesa,
quello ha fatto a fine carriera, Luca, quello ha fatto a fine carriera, perché se tu mi fai una domanda adesso ti dico no, perché cioè ti dico è più forte il figlio del padre perché viene da un europeo e anche da protagonista. Però le somme si fanno a fine carriera, si andranno a valutare le due carriere. Diciamo che il figlio sta sulla strada non buona, buonissima, per potersi superare addirittura il padre che è stato un signor calciatore.
Mario, c'è qualcosa magari che ti ricorda, che rivedi del padre nel figlio, oppure sono proprio due calciatori completamente diversi come in realtà sembra?
Ma molto diversi non sembrano, perché l'aggressività, la velocità sono simili. Devo dire che con onestà che Enrico aveva una capacità che parzialmente ha anche Federico, ma aveva la capacità di tirare quasi da fermo, girandosi, e questo mi ricordava un po' in maniera inferiore, però un tale Bruno Giordano beh Bruno
è vero,
tirava dei mandolini, ragazzi, che donavano. Enrico aveva questa facilità di botta di destra e sinistro, praticamente da fermo quasi, cosa che Federico ancora deve dimostrare. Comunque non si possono fare raffronti al momento. Per me Enrico chiaramente è un giocatore completo, ha fatto una gran carriera e, come diceva Bruno, ho ancora aspettato la fine. L'inizio è buono di Federico, ma era altrettanto eccellente quello di Enrico, che non ha avuto in nessun inizio nessun campionato europeo da giocare. Insomma.
Poi Mario, forse noi abbiamo in mente anche il periodo in cui giocava Enrico, dove caspita, il talento e l'Italia a livello di calcio erano una cosa sola, dove la concorrenza era tanta. Invece abbiamo visto Federico entrare e subito, insomma, elevarsi rispetto agli altri, ciò che Enrico forse aveva più difficoltà a fare perché il talento medio era un po' più elevato. Non ce ne vogliono i ragazzi di oggi.
Però la bravura del padre comunque era notevole, ragazzi. Sì. Io ricordo delle partite, ricordo i campionati di Enrico Chiesa, che erano comunque disseminati di prodezze lungo tutto l'arco del campionato. Veramente ha fatto dei gol, e Bruno mi può dare conferma, ha fatto dei gol che sono...
Ah, è vero, quello che dice Mario è vero, ma io credo che abbiano in comune una qualità, che quella forse si trasmette proprio nel DNA, il furore. Che ogni pallone lo giocano col furore come se fosse l'ultimo, cosa difficile da riscontrare nei calciatori di oggi, perché il calciatore di oggi si può permettere anche di sbagliare 10 palloni uno seguito all'altro e poi azzeccare l'ultimo. Invece per questi due, padre e figlio, ogni pallone sembrava il pallone della vita, e quello che contraddistingue anche
Chiesa Junior rispetto ai calciatori, diciamo, di oggigiorno. Poi è chiaro che un conto è essere marcato da Gentile e Bjerkut, un conto è giocare oggigiorno con difese che giocano a zona.
Eh beh, ma io ho un ricordo di padre e figlio che è bellissimo e anche unico, credo. 14 anni fa, adesso dunque Federico ha 24 anni, 23, 24. Per cui un 13-14 anni fa, 12, io andai a vedere il Palio di Siena e quell'anno andai a vedere quello di agosto, sì,
sì.
Ed ero invitato
Palio dell'Assù, il Palio dell'Assunta del 15 agosto.
Esatto, 15 agosto, ed ero invitato dall'Agenzia delle Entrate. Quell'Agenzia delle Entrate è proprietaria del balcone che sulla curva prima dell'arrivo, dove si partono tutti i cavalli, che non ricordo più come si chiama,
curva di San Martino, mi sa.
La curva stretta, ce ne eravamo una quindicina di ospiti, tra cui c'era anche Enrico Chiesa, che a un certo punto mi dice: Mario, ti devo far conoscere mio figlio. E arriva sta Gegetto, che aveva 10 anni, 11, dice: guarda, gioca anche lui il pallone, è vero, diglielo, sai, Mario è un giornalista, eh. E lui disse: sì, sì, gioco anch'io, ma vuoi diventare come papà? Magari. E mi ricordo questo ragazzino, educatissimo peraltro, e mi è rimasto impresso quella, quando l'ho conosciuto. E tu ci pensi, aveva 10 anni, così, e tu poi pensi a evolversi della vita. E passammo un pomeriggio, sera assieme, vinse Loca, vinse Loca quell'anno. E la sera la passammo nella contrada dell'Oca a fare festa, e c'era anche Enrico con il figlio. È una bellissima serata, da capire, da pensare che poi Federico sarebbe diventato quello che è diventato, non potevi immaginarlo.
Vi chiedo, sempre su Federico Chiesa, se magari adesso, trovando Allegri in panchina alla Juventus, potrà finalmente consacrarsi, oppure il tipo di allenatore per lui migliore in assoluto potrebbe essere appunto magari un allenatore stile Mancini. Parto da Bomber Bruno Giordano.
Ma guarda, tra Mancini e Allegri non è che c'è tutta questa differenza, sono allenatori che lasciano molta libertà, soprattutto dalla tre quarti in su, all'istinto, chiaro che danno degli input, delle direttive, però non sono quel tipo di allenatori che devono per forza di cose fare un certo tipo di movimento. Abbiamo visto anche in nazionale che in alcuni momenti Chiesa giocava a destra e dopo 5 minuti te lo ritrovavi a sinistra, per cui non credo che cambierà molto. Io credo che molto dipenda dalla crescita costante di Chiesa, che ci sarà, perché poi questo europeo, soprattutto a quei calciatori che hanno vinto l'europeo, porterà autostima, porterà ancora più sicurezza, e sarà un valore aggiunto non soltanto per Chiesa, ma tutti, per quella spedizione azzurra, che le società si ritroveranno giocatori ancora più bravi ed importanti. Chiesa sta nel momento cruciale per diventare un buon giocatore o un grandissimo calciatore, dipende da lui, perché appunto la natura gli ha dato tanto. Mi sembra un ragazzo serio che può fare una carriera di quelle importanti, lasciare il segno, per cui dipende da lui. È chiaro che poi l'allenatore lo dovrà mettere nelle condizioni migliori, ma insomma, sotto questo aspetto credo che Allegri sia un numero uno.
Mario?
Ma sì, io sono d'accordo, dipende soltanto da lui, ma solamente da lui, da maniera più assoluta, al di là dell'allenatore. Certamente Allegri è quanto di meglio lui si potesse attendere in questo momento della carriera, perché Allegri, a parte il fatto che è una persona intelligente, e devo dire, ma considerando il mio obiettivo dal punto di vista positivo, è furbo Allegri, ma furbo vero, per cui è chiaro che saprà prendere quanto il buono ha fatto vedere Mancini nella gestione del gruppo, cosa che lui è abbastanza simile, riversarlo sulla sua squadra. E quanto riguarda le migliorie dei vari giocatori, dipende molto da loro. Ha la fortuna Federico di avere un allenatore importante di esperienza che lo potrà assecondare in tutte le sue variazioni, però dipende da lui, dipende sempre dal calciatore. Ma questa è una cosa che io ritengo da sempre,
sì.
Anche quando giocava Bruno Giordano, anche io ero all'inizio della mia carriera, eravamo già vincendo di quanti di anni, eh? E dipende poi dal calciatore alla fine, certo. Poi avere la botta che Ancelotti metta Donnarumma in porta improvvisamente, certamente puoi avere quella fortuna lì, però se Donnarumma non fosse entrato quell'anno sarebbe entrato al massimo l'anno dopo, certo. Per cui era già un giocatore che Bruno Giordano ha debuttato giovanissimo, ma avrebbe, secondo me, doveva debuttare ancora prima, per quello che combinava nella primavera, per cui sai, dipende molto dal calciatore. Poi quelli che si perdono sono tanti, ma dipende da loro, non certo dall'allenatore.
Messaggi per voi, parto da un messaggio per Bruno, ma è anche per Mario, il nostro amico Pierre, che ci dice che secondo lui Enrico e Federico ci sono delle differenze. Sappiamo che uno è un giocatore che ha finito e l'altro deve farsi, però Mario, velocemente, Pierre dice una cosa: su una cosa sono sicuramente differenti. Enrico Chiesa, quando calciava, faceva paura, su 10 tiri 11 in porta. Ritrovi questa considerazione, Mario Mattioli?
Questo lo ha detto anche lui stesso.
È giustissima.
Bruno, te ti ritrovi in questa considerazione anche da...
Il papà, no, ma perché il papà giocava molto più da attaccante. Chiesa Junior è, diciamo, è un giocatore molto, tra virgolette, più faticatore rispetto, certo, al papà. Papà andava più sulla finalizzatore, anche se anche lui era uno che si muoveva, variava molto. Però giocava molto negli ultimi 30 metri. Invece... Chiesa in questo momento è un giocatore che diventa devastante, soprattutto se ha quei 40-50 metri a poter sfruttare con la sua veramente velocità, diventa impressionante. Poi quello che diceva Mario è giustissimo, volevo aggiungere soltanto che poi alla Juventus, se tu sbagli un anno, non è che ti aspettano, per cui appunto dipende da te, perché alla Juventus se tu sbagli un anno ti puoi ritrovare l'anno successivo a fare la panchina, addirittura andare a un'altra parte. Stare tanti anni in una grande squadra vuol dire appunto fare una carriera importante. Se Chiesa riuscirà a stare 6, 7, 8 anni nella Juventus, vorrà dire che ha fatto una grandissima carriera.
Cinzia.
Allora, c'è un'altra domanda che è dedicata a Bruno, però poi possiamo chiedere anche a Mario, perché sostanzialmente, Bruno, ti chiedono qual è il difetto di Diego Armando Maradona, e se poi insomma Diego aveva un difetto,
se ce l'aveva.
Vai Bruno.
Un difetto, ma da calciatore faccio fatica sinceramente, non lo so. Un difetto non faccio fatica a vedere un difetto. Io quando vedo gente super vedo soltanto pregi, e in Diego ho visto soltanto dei pregi. Un difetto nel palleggio, nella tecnica, nella velocità, nell'intuire, nell'essere più sveglio degli altri. Non lo so, certo, tu mi dici non sapeva battere le punizioni di destro all'incrocio, può essere un difetto, ma lui faceva col sinistro, non è che per forza di cose per fare un gol lo devi fare col destro o col sinistro, l'importante è che la palla vada in rete, e lui ci riusciva. Difetti su questi calciatori, faccio fatica a vedere un difetto su Maradona, su Ronaldo il fenomeno, no, su Messi, su Cruyff, su Pelé, insomma faccio fatica a vedere difetti. Non so se poi i nostri ascoltatori vedono dei difetti, non so, forse sono più
no,
bravi.
No, ma infatti gli chiedo a te, perché tu sai che hai avuto l'onore e la fortuna di giocare con il grande Diego, tecnicamente qual era un difetto?
Non c'è stato.
Mario, tu l'hai trovato un
tra poco ci torniamo da Mario. Prima però volevo fare a Bruno un'altra domanda che ci arriva sempre su Chiesa, perché l'argomento stimola. Ti chiedono, Bruno, se questo suo essere anche un po', se vogliamo, anarchico tatticamente, questo fatto di testa bassa e correre, che è la sua più grande forza e spesso la sua più grande debolezza, se secondo te, ti chiedono, cioè la limerà in futuro, oppure se rimarrà anche un suo tratto distintivo e se sarà uno dei suoi punti di forza questo essere spesso così tracotante anche fisicamente e leggermente anarchico?
Ma sicuramente è un punto di forza, perché proprio oggi gli avversari sanno leggerti, perché passa tutto attraverso un tipo di gioco, un certo scalare, fare dei movimenti. Chiesa è spiazzante sotto questo aspetto. Io dico sempre che Chiesa è un giocatore antico, fa parte della nostra generazione. Generazione, ti dicevano tu fai l'attaccante di destra, lo fai, ti dicevano rientra ogni tanto, è questo. Non è un soldatino che sta lì, che deve fare dei compiti, che fa la diagonale, altre cose. Gli viene data libertà di sfruttare le sue qualità, e questo diventa schiacciante per gli avversari, perché l'avversario adesso si aspetta sempre la solita giocata, uno stop dell'avversario, palla all'altro, e quando hai uno invece che ti gioca in modo completamente diverso diventa spiazzante per gli avversari, e questo diventa un punto fondamentale e importante a favore suo.
Bruno, è stato un piacere come al solito, grazie mille, alla prossima, buona giornata.
A voi, ciao Mario, ciao Cinzia, ciao Gianluca.
Ciao.
Ringraziamo Bruno, ringraziamo anche Mario che abbiamo perso, ma sicuramente ritroveremo nel corso delle nostre giornate insieme. Io credo che, non so se potrà diventare come il papà, se potrà segnare i gol che segnava il papà. Devo capire, Cinzia, però, se questo suo testa bassa e pedalare può essere sinceramente limite o punto di forza, se ancora non l'ho capito, di Federico.
Ma sai, può essere che sarà così ancora per un po' e poi dopo cambierà quando avrà acquisito il 100% delle proprie certezze, no? Magari questo testa bassa e pedalare a un certo punto cambierà.
Andando a memoria, è secondo te una delle migliori coppie calcistiche padre-figlio? Perché sono grandi temi, no? Che ne so, Johan Cruyff con Jordi, che poi Jordi ha fatto una fine da calciatore non probabilmente corretta, anche perché si è operato non bene, ha avuto tante vicissitudini. Però non è che troviamo, forse l'unico esempio davvero eccellente è Cesare Paolo Maldini, proprio insuperabile e invalicabile, Cinzia.
Sì, vero. Lasciamo ancora il trono ai Maldini, e poi possiamo mettere in seconda posizione in Chiesa.
Però sai che cioè, in questo europeo c'era un'altra coppia, tra l'altro di padre e figlio, proprio ruolo, perché c'erano Peter e Kasper Schmeichel, che potevano essere un po' i grandi avversari di papà Enrico e figlio Federico, perché papà Peter l'ha vinto l'europeo con la Danimarca e Kasper poteva alzarla al cielo da grande protagonista. Quindi,
se poi tra l'altro papà Peter ha parlato molto, no? Sì. Dopo l'episodio di Eriksen.
Sì, infatti già vedi era arrivato Maldini da questo punto di vista dai nostri ascoltatori. Dobbiamo pensare se c'è qualche altra coppia importante padre figlio. Tu, Andreone, che sei sempre così foriero di particolarità, ti viene in mente una coppia padre figlio? Cinzia, riesci a scandagliare nella mente padre figli calciatori di alto livello? Però
c'è Thuram,
vero?
Però...
brava Thuram, ci sta tutto, perché comunque il figlio Marcus, attaccante del Gladbach, è a un buon livello, è nazionale francese, ha fatto anche l'europeo, ci può piacere. Brava Cinzia, io ti lascio nelle mani di Vincenzo Marangio. Ci sentiamo domani. Pausa per noi. A tra poco, sempre qui, Maracanã.